Menni e ti?
Sì.
Tu sai che questo weekend sono stata a Paris, a Parigi.
Mamma mia, che bellezza! Quindi la Tour Eiffel, il Louvre, il Musée d'Orsay, avrei visto la Senna, poi...
No, avevo in programma di andare al Museo della Fogna.
Ma come il Museo della Fogna, scusa?
Vabbè, ma allora ne avevamo
parlato.
Tutte
le cose che puoi fare a Parigi, il Museo della Fogna.
Sì, però avevamo fatto la puntata, mi ero appassionata un po' quella storia là della Fogna di Parigi. Cos'era? Un anno fa più o meno, no?
Con l'Olimpiadi. Fatto quella puntata, sì, esatto. Per la Senna.
E pare che sia anche un bel museo. Poi però c'erano 37 gradi.
Aia.
Le recensioni diciamo che non erano proprio generose nei confronti di questo Museo della Fogna e soprattutto... sul parfum che pervade, diciamo così, tutto il museo e quindi niente, alla fine ho ripiegato sul Museo di Storia Naturale, sulla Grande Galerie de l'Evolution.
Direi che hai ripiegato bene.
Sì, no, bellissima, bellissima, una meraviglia sia dal punto di vista proprio museologico, sia dei reperti che vi sono contenuti. Insomma, se non siete mai stati alla Grande Galerie de l'Evolution, insomma, andateci. Poi se siete stati invece al Museo della Fogna, fateci sapere com'è.
Esatto, mandateci delle recensioni così magari al prossimo giro uno dei due lo va a vedere. Intanto però c'è una puntata da fare.
Sì, e intanto oggi continuiamo a parlare di acqua, ma di acqua di mare da bere, di linee guida sulla gravidanza e poi di libri per l'estate. Io sono Beatrice Mautino.
E io sono Emanuele Megnetti e questo podcast del Post si chiama Ci vuole una scienza. All'inizio di giugno, negli invasi siciliani, cioè i posti dove si conserva l'acqua, c'erano poco più di 370 milioni di metri cubi d'acqua rispetto alla loro capacità totale, che è di 950 milioni di metri cubi. E le province dove il problema della mancanza d'acqua è più sentito sono Palermo, Trapani e Agrigento. Queste ultime due avevano già avuto poi dei seri problemi lo scorso anno, forse ve ne ricorderete. L'acqua ovviamente non serve soltanto a bere, che già non è una cosa da poco, ma anche per l'agricoltura, per l'allevamento, per un sacco di cose. E i tre dissalatori sono in fase di avvio a Gela, a Porto Empedocle e a Trapani. E il presidente della Regione Sicilia, che lo ricordiamo è Renato Schifani, li ha definiti, citiamo testualmente, una risposta concreta a un'emergenza senza precedenti. Solo che l'emergenza Mautino c'è da diverso tempo e secondo diverse analisi i nuovi dissalatori non è che potranno proprio fare tantissimo.
Diciamo che qualche precedente c'è, ecco. Anche perché questi dissalatori produrranno ciascuno 96 litri di acqua potabile al secondo, ma il fabbisogno proprio di quelle zone che hai citato tu, quindi delle zone colpite, è molto più alto. L'Ordine degli Ingegneri di Palermo ha stimato un fabbisogno di 3.300 litri al secondo per l'area metropolitana di Palermo. Quindi insomma siamo ben lontani da quei 96 litri al secondo. Ogni dissalatore garantirà comunque l'acqua potabile a 40.000 persone, che ovviamente è meglio di niente e in alcune zone cambierà sicuramente la vita, no? Delle persone che ci vivono. Ricordiamo però che in Sicilia vivono più di 4 milioni e mezzo di persone, senza contare poi la grande quantità di turisti che la visita soprattutto d'estate.
Beh sì, poi del resto sono dei posti pazzeschi in Sicilia, quindi...
Sì, pazzeschi, e potrebbero anche essere i costi proprio per gestire questi dissalatori,
già.
Soprattutto per quanto riguarda la bolletta energetica.
Eh sì, anche perché dissalare l'acqua è costosissimo e questo poi ci porta all'aspetto diciamo più scientifico, no, di tutta questa faccenda, e cioè, ma con tutta l'acqua che abbiamo nel mare, perché non usiamo quella togliendole il sale? È facile, no? Facciamolo, basta.
Facile. Lo dicevamo poche puntate fa parlando degli oceani, che non è che se la passino benissimo, no? Il 97% dell'acqua presente sulla Terra è salato e non può essere bevuto e né tantomeno utilizzato per l'agricoltura. Il resto dell'acqua, quel 3%, è acqua dolce. Il 2% circa è conservato nei ghiacciai, nelle calotte polari e negli accumuli di neve sulle montagne, e quello che avanza intorno all'1% è la parte a disposizione per buona parte delle nostre esigenze. L'1% sembra poco, e effettivamente lo è rispetto al 100%, quindi all'altro 99%, però sulla scala di tutto il pianeta è tantissimo, anche se ovviamente c'è un problema.
E non è un problema da poco, quell'1% non è infatti distribuito uniformemente in tutto il pianeta, no? Ci sono delle aree dove abbonda e altre in cui di acqua ce n'è pochissima in assoluto o magari in certi periodi dell'anno. E poi il cambiamento climatico, anche questa cosa ve la raccontiamo spessissimo ormai, ha peggiorato le cose con zone del mondo che sono diventate più aride e quindi con un ridotto accesso all'acqua dolce per milioni di persone che vivono in quelle zone. Pensate che l'Organizzazione Mondiale della Sanità stima che ci siano almeno 2 miliardi di persone che vivono in zone della Terra in cui è difficile trovare acqua e che solo nel 2022 almeno 1,7 miliardi di persone hanno avuto accesso per lo più ad acqua che era contaminata, quindi anche con grandi rischi per la loro salute, però evidentemente non avevano alternativa.
E quindi uno sente questi dati, poi guarda una foto della Terra dallo spazio, quelle che piacciono a te, Megnetti, e ci ricordiamo, no? Quando lo facciamo, ci ricordiamo che è azzurrissima, no? È una sfera ricoperta d'acqua. E quindi viene un po' spontaneo chiedersi perché non usiamo tutta quell'acqua per trattarla e poi berla o farci, insomma, tutto quello che facciamo con l'acqua dolce, no? Le tecnologie per farlo ci sono e ci sono anche da tempo, alcune furono sperimentate addirittura millenni fa, eppure a oggi non c'è il modo di trasformare l'acqua di mare in acqua potabile in un modo che sia conveniente e sostenibile.
Eh sì, il modo più semplice per dissalare l'acqua consiste nel limitare quello che avviene in natura facendola evaporare, per questo si faceva già diversi millenni fa. Ogni giorno enormi quantità d'acqua evaporano dagli oceani, dai fiumi e anche dalle altre masse d'acqua, poi raggiungono gli strati dell'atmosfera, si formano le nuvole e poi queste nuvole producono delle piogge che portano l'acqua dolce a cadere al suolo.
Il ciclo dell'acqua, te lo ricordi? Sussidiario, che c'erano ancora quegli begli schemini con le frecce.
Quanti ricordi, chissà se ci sono ancora. Comunque,
chissà, ditecelo.
È così, fateci sapere. Comunque, con un processo che si chiama dissalazione evaporativa si imita artificialmente il processo naturale, quindi l'acqua del mare viene scaldata e fatta evaporare in modo che si separi da buona parte dei sali che contiene. Il vapore acqueo viene poi fatto raffreddare e condensare in modo da recuperare l'acqua non più salata, che poi viene trattata per diventare potabile e anche gradevole al gusto. Ci sono diversi tipi di dissalatori evaporativi e poi negli anni ne sono stati anche sviluppati di più efficienti dal punto di vista energetico. Pensate, sono usati soprattutto nelle aree costiere lungo il Golfo in Medio Oriente, in paesi che dispongono di grandi quantità di petrolio e che possono usare questo petrolio per alimentare questi impianti che comunque richiedono enormi quantità di energia, scaldare l'acqua e impegnare.
Eh sì, da una sessantina d'anni c'è un sistema alternativo di dissalazione che si chiama a osmosi inversa. In questo caso non si aspetta che l'acqua di mare evapori, ma la si fa passare ad alta pressione attraverso una membrana semipermeabile, quindi una specie di filtro che permette solo alle molecole d'acqua di passare dall'altra parte. E questo fa sì che si perda per strada gli ioni dei sali, quindi quelle cose, diciamo così, che la rendono salata. In pratica, quello che succede è che si aspira l'acqua del mare attraverso delle potenti pompe, la fanno passare dentro ad alcune grandi grate per togliere le impurità più grossolane, come i sassi oppure residui magari di piante, di alghe, di altre cose, e poi l'acqua passa in tubi con delle membrane che hanno dei pori sempre più piccoli per fermare il passaggio della sabbia, dei batteri e di altre sostanze. Alla fine, nell'ultimo livello, l'acqua arriva al mostro finale, no? come nei videogiochi, che è una membrana che solitamente ha dei pori di dimensioni intorno agli 0,1 nanometri, quindi ricordiamo che un nanometro è un miliardesimo di metro, diciamo molto piccolo, piccolissimissimo. E quindi questi pori, quindi questo filtro di fatto bloccano il passaggio dei sali ma non delle molecole d'acqua. Tutto bellissimo, sembra anche facilissimo, però...
Però non è così facilissimo e anche noi l'abbiamo fatta un po' semplice rispetto alla realtà, ma come avrete intuito c'è comunque qualche problema, perché l'osmosi inversa è più efficiente rispetto alla dissalazione che avevamo visto prima, quella per evaporazione, e comporta anche un consumo di energia minore che tra l'altro si è abbassato notevolmente rispetto agli anni 60 quando furono messe a punto molte di queste tecnologie. Il consumo è in alcuni casi paragonabile a quello del trasporto dell'acqua sulle lunghe distanze, mentre ancora ben lontano da quello degli impianti che forniscono localmente l'acqua dolce che si trova nelle falde, nelle fonti, nel territorio vicine a dove l'acqua quindi viene consumata. E oltre al consumo di energia, per esempio per pompare l'acqua, mantenerla a una certa pressione nei tubi, eccetera, l'osmosi inversa ha anche il problema del consumo dei filtri e delle membrane che si usano per trattare l'acqua di mare, perché questi filtri alla fine si deteriorano in fretta e devono essere sostituiti con dei processi che sono anche laboriosi, devi fermare l'impianto, insomma è complicato. E poi c'è anche la questione dell'acqua marina di partenza, no? Che diventa via via sempre più salata e difficile da separare man mano che si va avanti nel processo di estrazione dell'acqua dolce. Questo elemento non l'avevamo ancora introdotto, alla fine c'è uno scarto, no? E questo scarto, che si chiama salamoia, fa sì che oltre un certo punto non puoi più andare, e la salamoia devi anche poi gestirla in qualche modo.
Eh sì, molto dipende dagli impianti, però possiamo dire che in media un dissalatore a osmosi inversa produce un litro di salamoia per ogni litro di acqua dolce. Ci sono poi delle analisi che sono più o meno pessimistiche di questa. Ogni giorno vengono quindi prodotti in tutto il mondo miliardi di litri di salamoia, che nella maggior parte dei casi poi viene riversata in mare, di solito con dei tubi molto lunghi per evitare di scaricarla nella vicinanza, e poi dei tubi che invece pompano l'acqua al dissalatore, altrimenti insomma diciamo che il gioco diventa un po' difficile per il dissalatore. L'alta concentrazione di sali fa sì che la salamoia sia più densa della normale acqua di mare, e questo significa che tende poi a rimanere sul fondale marino e che ci mette un po' prima poi di disperdersi nel resto dell'acqua marina. Da tempo si studiano gli effetti della salamoia sugli ecosistemi marini proprio per questo motivo qui, perché rimane lì, e per ora diciamo che non sono stati rilevati particolari problemi, però le ricerche sono ancora in corso e anche ancora abbastanza all'inizio. L'immissione in mare della salamoia è spesso regolamentata, imponendo per esempio che sia rilasciata con delle tubature che abbiano molte diramazioni distanti tra loro, in modo proprio da favorire la diluizione nell'acqua marina e insomma di non buttarla tutta nello stesso posto.
E ovviamente se hai un'acqua così concentrata di sale puoi anche sfruttarla per farla evaporare e raccogliere i sali per usarli nei processi industriali, ci sono diversi sali al suo interno. È una cosa che si fa, ma non ovunque, perché comunque richiede grandi spazi per l'evaporazione e non in tutte le parti del mondo c'è un clima adatto poi per poterlo fare, non è che ci sono saline veramente dappertutto. In Arabia Saudita stanno anche investendo nella ricerca di sistemi per estrarre ulteriore acqua dolce dalla salamoia, provando a superare il limite oltre il quale di solito non si riesce ad andare per la produzione dell'acqua potabile. E invece altri approcci sperimentali riguardano l'uso di particolari solventi chimici oppure l'applicazione di correnti elettriche per provare sempre a estrarre più acqua possibile, quindi a concentrare sempre di più questa salamoia.
La salamoia è considerata comunque una potenziale risorsa per estrarre sali particolari, visto che ogni salamoia è diversa a seconda di quello che è disciolto nell'acqua marina di partenza. L'idea è di cambiare modo di vedere il problema e quindi trasformare l'acqua dolce in un sottoprodotto di un processo che serve per fare altro, come per esempio ottenere delle sostanze rare oppure molto richieste dall'industria.
Si stima che i dissalatori attivi in tutto il mondo di una certa rilevanza siano ormai tra i 15 e i 20 mila, contiamo anche i nuovi tre arrivati in Sicilia, e che dall'acqua dolce che producono dipendano almeno 300 milioni di persone appunto in tutto il pianeta. E anche in questo caso prendete questi numeri con le molle, perché le stime variano tantissimo ed è anche difficile poi fare dei calcoli precisi. Di certo però sappiamo che l'impatto energetico della dissalazione è davvero alto, e questo continua poi a essere il principale ostacolo alla sua diffusione. I luoghi dove più servirebbero i dissalatori sono spesso anche quelli che non se li possono permettere o che magari non hanno a disposizione così tanta energia per farli funzionare.
Da tempo si dice che la fusione nucleare per produrre energia elettrica potrebbe essere la soluzione al problema della scarsità d'acqua dolce in alcune parti del mondo, e in effetti in linea del tutto teorica con la fusione potremmo produrre quantità di energia elettrica, no? Come non abbiamo mai fatto, risolvendo tantissimi problemi. Il fatto è che siamo ancora molto distanti dalla costruzione di centrali a fusione funzionanti, e ci sono poi anche dei forti dubbi sulla possibilità di realizzarli mai davvero. Insomma, quindi di farli davvero, come vi avevamo raccontato in una puntata ormai di un bel po' di tempo fa, credo, Megnetti.
Eh sì, ve la lasciamo come sempre in descrizione. Di sicuro comunque in diverse parti del mondo ci sono soluzioni più semplici della fusione, che passano, diciamocelo, dalla riduzione degli sprechi e dall'ottimizzazione dei consumi di acqua dolce. L'acqua sul pianeta complessivamente, l'abbiamo detto all'inizio, non manca, e anche quando evapora torna sulla Terra. Però il problema è dove, quando e anche in che forma ci ritorna. Non sempre cade dove serve, spesso arriva in eccesso e la sua distribuzione è sempre più alterata dai cambiamenti climatici.
Nell'ormai ampio archivio delle mail che avete inviato a civuoleunascienza@post.it ce ne sono un centinaio che riguardano la gravidanza, o meglio, ce ne sono un centinaio che hanno la parola gravidanza nel testo, perché abbiamo controllato prima. Molte sono legate a questioni che abbiamo trattato nella puntata, no? Quindi cose del tipo: posso usare il tal cosmetico in gravidanza? E per inciso la risposta è sempre sì, visto che tutti i cosmetici devono essere sicuri anche in gravidanza.
E aspetta, allora qua la domanda è d'obbligo, anche se so già la risposta perché leggo i tuoi libri. Vale anche per le tinte?
Ebbene sì, vale anche per le tinte. Anche le tinte devono essere sicure anche in gravidanza. Bene. Comunque, tra le mail ogni tanto ne arriva poi anche qualcuna un po' più ampia, come quella che ci ha inviato Bianca pochi giorni fa, e ci dice che è incinta alla prima gravidanza e dice di avere molte difficoltà a trovare delle fonti autorevoli basate su evidenze scientifiche, scrive Bianca, da poter leggere in questi mesi di attesa, no? Per prepararmi al meglio, soprattutto per il primo periodo. Ad esempio, scrive: cosa fare, a cosa stare attenti, sia adesso sia nei primi mesi, eccetera.
Allora, vabbè, intanto facciamo gli auguri a Bianca e raccogliamo anche la sua richiesta di aiuto a districarsi fra le tante informazioni che sono anche spesso contrastanti, che riguardano la gravidanza, e prendiamo come punto di partenza la pubblicazione che è avvenuta nei giorni scorsi dell'aggiornamento alle linee guida per la gravidanza fisiologica, che è a cura del Centro Nazionale per la Prevenzione delle Malattie e la Promozione della Salute dell'Istituto Superiore di Sanità. Se vi state chiedendo se ha una sigla, ce l'ha, si chiama CNAP, però forse allora meglio dire Centro Nazionale per la Prevenzione delle Malattie, eccetera.
Le linee guida sono uno strumento utilissimo sia per i medici sia anche però per i pazienti, perché rappresentano le conoscenze consolidate su un determinato tema. Nella puntata precedente, la scorsa puntata, vi abbiamo parlato delle linee guida per una sana alimentazione, che fanno il punto su quello che sappiamo sulla nutrizione. Le linee guida non sono le tavole della legge, non contengono delle prescrizioni, ma danno un'indicazione sostanziata.
E di questi tempi non è male, visto che magari di fronte alla selva di informazioni spesso contrastanti che ci raggiungono tramite i media più o meno tradizionali, spesso molto sui social network, poi capita, no, di vedere persone che sbottano chiedendo agli esperti: ma mettetevi d'accordo, ne dite una e poi ne dite un'altra. Ecco, allora le linee guida sono esattamente il risultato del mettersi d'accordo, ovviamente scientificamente, e permettono anche di capire se quello che dice l'esperto sui social o magari sui giornali è in qualche modo coerente con la conoscenza consolidata, data, oppure se invece è una sua opinione che è legittima, ma a quel punto è minoritaria ed è un po' diversa dal consenso scientifico.
Esatto. L'Istituto Superiore di Sanità ha al suo interno un sistema nazionale per le linee guida che ha il compito di elaborare le indicazioni, e citiamo testualmente, di buona qualità, informate dalle migliori evidenze disponibili e rispondenti ai bisogni di salute del Paese sulla base di criteri di rilevanza e impatto clinico, economico e sociale. Tradotto nella pratica, questo significa che gli esperti dell'Istituto Superiore di Sanità si mettono lì, fanno un elencone di quesiti, quindi di domande, e poi vanno a cercare le risposte nella letteratura scientifica e quindi negli studi prodotti dai ricercatori e dalle ricercatrici di tutto il mondo. La risposta prevede una o più raccomandazioni per le quali sono indicati anche i livelli di forza, sulla base proprio della solidità dei dati a supporto.
E allora magari dalla teoria passiamo alla pratica, così con un esempio diventa ancora più chiaro. Uno dei quesiti delle linee guida dice: qual è in gravidanza l'efficacia della misurazione rutinaria del peso? Allora, ovviamente questa è una cosa che si è sempre fatta, però serve a qualcosa? Bisogna anche chiedersi se poi ha delle conseguenze negative e se sì quali. Insomma, si tratta di un quesito interessante perché dà l'idea di come l'approccio scientifico del mettersi lì a misurare si applichi davvero a tutto, anche alle cose che si sono sempre fatte in un certo modo. Bisogna mettere in discussione anche quelle. E sulla base delle prove analizzate, la raccomandazione espressa in queste linee guida è di misurare il peso all'inizio della gravidanza, ma non di offrire invece la misurazione rutinaria del peso a ogni bilancio di salute, che, detta in parole più semplici, sono le visite periodiche che si fanno durante la gravidanza. Questa linea guida vale per le persone normopeso. I vantaggi del monitoraggio continuo del peso non sono così evidenti, mentre ci sono dei segnali solidi di disagio legato al controllo del peso. Magari si va in ansia, ci si focalizza troppo su quell'aspetto, magari se ne trascurano altri, insomma. Possono anche nascere poi delle fissazioni su alcune cose e talvolta magari sono anche involontariamente indotte da chi sta facendo la visita.
Sì.
E si parla di gravidanza fisiologica e la raccomandazione viene definita condizionata, che significa che si lascia ai clinici e ai pazienti la possibilità di scegliere diversamente rispetto alla linea guida.
Basarsi sulla letteratura scientifica significa anche che le raccomandazioni nel tempo possono cambiare man mano che poi si aggiungono nuovi elementi. Questo è un punto che genera sempre molta frustrazione, no? Dice, ma come? Prima dicevate una cosa, adesso ne dite un'altra. Noi vi raccontiamo sempre che la scienza è come un puzzle e che ogni studio rappresenta una tesserina che permette di aggiungere definizione all'immagine, no? Che viene man mano costruita proprio con questo puzzle, però proprio perché la stiamo costruendo è inevitabile che poi alcune cose cambino. Prima dicevamo che le linee guida non sono le tavole della legge, che si può intendere anche con non sono immutabili. Bisogna mettere in conto che possono cambiare e ricordarsi sempre che danno una direzione e che man mano può anche deviare rispetto a quella di pochi anni fa.
E quindi nel 2010 l'Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato le linee guida per la gravidanza fisiologica, ma nel frattempo nuove ricerche e nuove conoscenze cliniche hanno aggiunto tessere al puzzle, come dice Mautino, e quindi le linee guida sono state poi aggiornate. La prima parte è stata aggiornata nel 2023, la seconda parte, come dicevamo all'inizio, pochi giorni fa. Ovviamente vi lasciamo in descrizione entrambe le parti. Sono dei documenti giganteschi, non spaventatevi se li aprite, vedete che ci sono un sacco di pagine, perché esplorano davvero tutti gli aspetti della gravidanza e proviamo qui a riassumerli molto brevemente. Nella prima parte si dà molta enfasi al ruolo dell'informazione da offrire durante il percorso nascita. Il contesto attuale viene anche definito dall'Istituto Superiore di Sanità come di infodemia, no? Nel quale le fonti di conoscenza valide e affidabili non sono sempre immediatamente riconoscibili, proprio come ci diceva Bianca nella sua email. Le linee guida raccomandano gli interventi, i tempi e le modalità informative che la ricerca ha mostrato idonei a favorire scelte consapevoli durante la gravidanza, al momento del parto e in puerperio, dicono le linee guida, in sostanza dopo il parto.
Mi piace questa tua traduzione delle linee guida. Ci sono poi delle sezioni dedicate all'assistenza, potremmo definire pratica, insomma, durante la gestazione, con la definizione di quello che dovrebbero fare le diverse figure sanitarie coinvolte, dall'ostetrica al medico di famiglia, quali e quante visite di controllo fare, quei bilanci di salute che dicevi tu prima, e anche dove farle, no? Quindi che cosa è garantito e che cosa dovrebbe essere preteso dalle persone che stanno affrontando una gravidanza.
E poi in questa rapida rassegna una sezione dedicata alla prevenzione di infezioni che sono potenzialmente pericolose per la salute della madre e del bambino, dalla toxoplasmosi alla listeria alla salmonellosi. E queste, lo sappiamo, sono cose sulle quali c'è sempre tanta confusione: che cosa si può mangiare, che cosa no, come lavare la frutta, la verdura, eccetera. E quindi Mautino, tocca spiegarlo adesso.
Sì, sì, su questo ci soffermiamo un attimo, perché le linee guida fanno chiarezza e spiegano che in gravidanza è raccomandato, per esempio, bere solo latte pastorizzato o UHT, quindi non latte crudo, come vi avevamo spiegato anche noi in una puntata dedicata proprio al latte crudo. E per lo stesso motivo non bisogna mangiare formaggi molli se non si ha la certezza che siano prodotti con latte pastorizzato, perché i formaggi molli contengono più acqua, dove questi batteri possono proliferare felicemente, come può proliferare felicemente un batterio.
Ma secondo me sono felici i batteri, sì.
Ma dici, chissà. Ma comunque, bisogna poi evitare di mangiare carne e pesce crudi oppure poco cotti, ma anche affettati, e carni e pesci secchi oppure affumicati, perché non sono cotti, anche se sono secchi. Bisogna poi evitare, o perlomeno ridurre, secondo le linee guida, il consumo di uova crude oppure poco cotte, per esempio all'occhio di bue, e quindi anche di gelati, zabaglioni fatti in casa, altri alimenti preparati con uova che siano sporche oppure rotte.
E poi bisogna evitare le contaminazioni fra i cibi crudi e quelli cotti. Si fa sempre l'esempio del tagliere, no? Non dovete usare lo stesso tagliere per preparare la carne e poi della verdura che mangerete cruda, per esempio. La frutta e la verdura devono essere lavate con acqua corrente, il bicarbonato non serve a una mazza, questo lo aggiungiamo noi, e prima della manipolazione e del consumo, ovviamente, quindi vanno accuratamente lavate. lavarsi le mani prima, durante e dopo la preparazione degli alimenti, questo vale sempre, però sì, ricordarselo ancora di più va bene. E poi ancora dicono le linee guida: proteggere i cibi preparati dalla contaminazione di insetti e roditori, se avete i topi in casa è tutta un'altra storia, fate attenzione. E poi viene anche consigliato di fare attenzione a come vengono trattati i gatti e soprattutto quello che i gatti fanno nelle lettiere, quindi utilizzare i guanti e lavarsi bene le mani, sempre per evitare le contaminazioni.
Analogamente ci sono indicazioni chiare su quali integratori servono davvero in gravidanza. In pratica, e qui andiamo veloci perché ce n'è solo uno che viene raccomandato ed è quello con l'acido folico, che è una raccomandazione tra l'altro preparatoria, quindi da almeno un mese prima del concepimento, ovviamente se lo si sta programmando, e poi per tutto il primo trimestre, proprio per ridurre il rischio di difetti congeniti nel bambino. L'integrazione di ferro e di vitamina D non sono raccomandate a tappeto, ma limitate a casi specifici di carenza.
E anche sulla vitamina D trovate un'intera puntata di Ci vuole una scienza, anche quella ve la lasciamo in descrizione. Ormai potremmo fare noi delle linee guida di Ci vuole una scienza.
Beh, sai che non sarebbe male.
Allora andiamo avanti comunque nell'esame di questo lunghissimo file. Ci sono poi sezioni che sono dedicate agli screening per determinate malattie e anche sezioni dedicate alle vaccinazioni raccomandate in gravidanza. E una delle novità che è stata introdotta nell'aggiornamento del 2023 è l'interruzione dello screening per la rosolia, che prima era fatto di routine e adesso non più, dopo che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito la rosolia eliminata nel nostro paese dal 2021. Quando ci si chiede a che cosa servono i vaccini, beh, per esempio a questo, a debellare una malattia infettiva e a far sì che si risparmino ansie e anche, perché no, dei soldi pubblici per effettuare degli screening che non servono più perché hai debellato quella malattia. Siamo stati tutti bravi a farlo.
Eh sì, tutti insieme, proprio perché ci siamo tutti vaccinati contro la rosolia. Nell'aggiornamento pubblicato qualche giorno fa, invece, quindi la seconda parte, si dà molta importanza alla salute mentale delle donne in gravidanza. Secondo i dati raccolti dall'Istituto Superiore di Sanità, tra il 2011 e il 2019 il suicidio è la prima causa di morte materna entro un anno dalla gravidanza. Le linee guida hanno quindi inserito una raccomandazione di offrire uno screening per la depressione e l'ansia fino a un anno dopo il parto. Inoltre si raccomanda l'organizzazione di una rete assistenziale che sia integrata, ovviamente dove non sia già attiva, dedicata proprio alla diagnosi e al trattamento dei disturbi di salute mentale in gravidanza e dopo il parto, con il coinvolgimento dei dipartimenti di salute mentale, dei servizi sociali e ovviamente delle agenzie presenti sul territorio.
E un altro dei temi che sono affrontati nella nuova versione delle linee guida riguarda la violenza domestica. In base ai dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, una donna su tre è vittima di violenza fisica e una su quattro subisce violenza durante la gravidanza. In Italia un'indagine che è stata condotta dall'Istat, che però risale al 2014, ha stimato che quasi il 12% delle donne ha subito violenze da parte del partner durante la gravidanza. E secondo gli esperti dell'Istituto Superiore di Sanità, i professionisti che assistono le donne durante il percorso nascita si trovano in una posizione privilegiata per intercettare dei segnali di rischio e offrire supporto tempestivo alle donne sopravvissute alla violenza. Quindi devono anche essere dei segnali che non devono essere sottovalutati.
E infatti nelle linee guida sono indicati tutti i passi che devono essere svolti dagli operatori sanitari per verificare anche questi aspetti. E però le linee guida possono anche essere, come dicevamo, uno strumento utile per chi è in gravidanza, anche solo per sapere quali sono i supporti a disposizione, non solo per quella che è la salute fisica, ma anche per la salute mentale, che sempre salute è.
Oh Mautino, adesso rinnoviamo quella che ormai è una tradizione di Ci vuole una scienza.
La playlist.
Meglio di no. Pensavo più alla rubrichina che facciamo ogni estate, consigliando qualche libro di divulgazione scientifica che magari, visto che appunto estate si ha un po' più di tempo, può essere letto e magari scoprire qualcosa di nuovo interessante.
Libri non scritti da noi, in attesa che Megnetti ne scriva uno lui.
Ecco, perfetto. Allora inizia tu che scrivi i libri.
Ah, va bene, iniziamo proprio così. Allora io inizio con un libro scritto da Giacomo Moro Mauretti, Pitto, che è un biologo, divulgatore scientifico molto presente sui social, soprattutto su YouTube, e Giacomo Moro Mauretto ha scritto un libro che si chiama Italiani Veri, pubblicato per Mondadori proprio nella primavera di quest'anno, e che racconta la storia di come siamo arrivati a occupare questo posto nel mondo fatto a forma di stivale e quali sono le nostre origini. Spata anche un sacco di miti, no? Sulla purezza, diciamo così, della razza italica, che ovviamente non esiste, però racconta un sacco di storie di migrazioni, da dove arriviamo, con chi ci siamo mescolati, chi abbiamo eliminato, chi abbiamo integrato. Insomma, è una bellissima storia di cui un pochino vi abbiamo raccontato anche noi in qualche puntata in passato, e che è bene conoscere, soprattutto in un periodo storico come questo, no? Dove si fa un gran parlare di confini, di identità, di nazione e di queste cose. Insomma, andare a vedere che cosa dice la scienza su questi temi è sempre utile. Quindi, Italiani Veri, Giacomo Moro Mauretto, Mondadori.
Io invece inizio con un libro per ragazzi che si chiama Fossili Viventi, e l'ha scritto Roberta Ragona, che magari chi frequenta internet e i social la conosce come Tostoini, una bravissima illustratrice, e racconta gli animali che sono esistiti ma esistono ancora, e però hanno una storia lunghissima sul nostro pianeta. Insomma, sono alcuni degli esseri viventi più antichi che hanno mantenuto magari delle fattezze quasi preistoriche, no? E che quindi ci ricordano di un passato lontanissimo. Alcuni di questi vivono in posti magari isolati, dove non c'è stata quindi mescolanza e evoluzioni particolari della loro specie. Un libro davvero bello, divertente, che insegna tante cose in modo appunto divertente e creativo. Ci sono dei bellissimi disegni, delle bellissime illustrazioni che ha fatto Tostoini, dall'opossum all'imulo, che è questo stranissimo animale. L'avevamo anche raccontato a un certo punto sul post, perché si trae poi da questo animale il suo sangue blu, insomma, anche per alcuni trattamenti farmaceutici. Insomma, ci sono tantissime curiosità che potete leggere con i vostri bambini in questo libro. Vi ricordo il titolo: Fossili Viventi, di Roberta Ragona, ed è pubblicato da Aboca Kids.
Il mio secondo libro si intitola Tre colpi di genio e una pessima idea, della giornalista scientifica Silvia Bencivelli.
Grande.
Si tratta di un saggio che però ha anche una parte narrativa, diciamo che è un bell'esperimento che mescola finzione e racconto storico, ambientato nell'Ottocento. Racconta la vita di questo scienziato, Charles-Édouard Brown-Séquard, uno dei padri dell'endocrinologia ma anche delle neuroscienze, sicuramente uno scienziato riconosciuto all'epoca come importante, e che però a un certo punto ha fatto il salto e si è inventato un fluido miracoloso a base di testicoli di cane, e ha sostenuto di essersene iniettate diverse dosi e di aver ritrovato un vigore, diciamo così, tipico delle persone giovani, insomma più giovani, soprattutto su alcune parti della vita, diciamo, o comunque dell'organismo umano. È riuscito a vendere questo suo preparato miracoloso anche a persone insospettabili come Louis Pasteur, il grande scienziato. Poi ovviamente il fluido miracoloso non era così miracoloso, la scienza ha fatto il suo corso e questa cosa è stata classificata come una delle tante ciarlatanerie dell'epoca. Però è una storia molto interessante, scritta molto bene, avvincente, che, come si dice, si legge come un romanzo. E quindi Tre colpi di genio è una pessima idea, di Silvia Bencivelli, per Bollati Boringhieri.
Il prossimo libro invece che vi consiglio io è L'erba e le sue buone ragioni, perché liberalizzare la cannabis conviene alla società. È stato scritto da Nadia Ferrigo, è uscito da poco per Einaudi, e racconta un po' di storie sia intorno alla cannabis, quindi anche poi al suo funzionamento, come ha fatto a diffondersi così tanto nella società anche storicamente, ma poi soprattutto si sofferma sugli aspetti legati alla legalizzazione, che non vuol dire ovviamente aumentare per forza i consumi di questa sostanza, ma semmai contrastare il narcotraffico, alleggerire anche i sistemi giudiziari, che spesso sono appesantiti proprio dal fatto che ci sono in tanti paesi leggi che limitano tantissimo l'utilizzo di queste sostanze e poi anche ovviamente quali sono gli effetti sulla salute che possono avere. È un libro veramente interessante e se vi ricorda qualcosa è anche perché Nadia Ferrigo aveva fatto per il Post tempo fa un podcast che si chiamava L'erba del vicino, dove aveva raccontato soprattutto la diffusione della cannabis negli Stati Uniti. Quindi possiamo dire che questo libro è un po' germinato da quella esperienza. Ferrigo si è occupata molto spesso di questi argomenti, è una giornalista e quindi ve lo consiglio. Vi ripeto il titolo: L'erba e le sue buone ragioni, di Nadia Ferrigo, pubblicato da Einaudi.
Megnetti, tu sai che io sono un'appassionata di gialli.
Ma no, quella era l'altra Mautino, tua sorella, no?
Sì, mia sorella li scrive, io diciamo che li leggo.
Vabbè.
E quindi come terzo libro, non consiglio un libro di mia sorella, ma vi consiglio un giallo a sfondo scientifico scritto da Alan Zamboni, in arte Curious, lo trovate anche lui sui social. Lui è un fisico, divulgatore scientifico, che ha scritto questo libro che si chiama L'atomo sfuggente, ed è un giallo a tutti gli effetti perché racconta la sparizione di un professore di fisica del liceo, Aldo Colombo, che è scomparso a un certo punto non lasciando niente, neanche un biglietto, ma solo un plico con dentro delle formule, delle riflessioni, diciamo così, sulla fissione nucleare. E quindi un allievo di questo professore e una collega si mettono lì e indagano, e la loro indagine li porterà in giro e indietro nel tempo fino agli anni 30 del Novecento, a Roma, in via Panisperna, dove c'erano Enrico Fermi, Ettore Majorana, insomma, e poi da lì il mistero verrà man mano dipanato, come si suol dire. Quindi il libro perfetto per le letture estive, giallo a tema scientifico, L'atomo sfuggente, Alan Zamboni, pubblicato per Mondadori.
E adesso l'ultimo consiglio da parte mia, e Mautino, non ho ancora consigliato niente di spaziale.
Non lo stai lasciato per ultimo, eh?
Potrebbe essere successo, potrebbe essere andata esattamente così. E allora vi consiglio Il cielo stellato sopra di noi, storia dell'umanità senza gli astri, che è stato scritto da Roberto Trotta. È veramente un bel libro, un bel racconto. Trotta parte immaginando un mondo dove ci sono sempre le nuvole e quindi non si vedono le stelle. Quindi immagina anche quali sono poi le implicazioni per chi vive su quel pianeta che non vede mai le stelle. Non sono soltanto quelle di non potersi così ispirare poeticamente a loro, ma anche poi utilizzarle per tantissime cose, come è stato fatto nell'antichità. Da questo spunto poi parte un racconto che è davvero interessante, che diciamo è una metà fra lo scientifico e poi però anche le scienze umane, la cultura, gli aspetti più legati al nostro rapporto con il cielo e che cosa dice il nostro rapporto con il cielo poi anche di noi stessi. È un racconto davvero affascinante, si scoprono un sacco di cose, un sacco non le sapevo nemmeno io, perché riguardavano più cose sulla Terra che diciamo invece fuori dalla Terra, e quindi ve lo consiglio caldamente anche per questo. Ed è anche tradotto molto bene, che non è sempre così scontato. È stato tradotto da Luisa Doplicher e da Daniele Gewurz. E il titolo, ve lo ricordo ancora una volta, è Il cielo stellato sopra di noi, di Roberto Trotta, ed è stato pubblicato dal Saggiatore. Bene, siamo arrivati alla fine anche di questa puntata. Ovviamente vi lasciamo nella descrizione le indicazioni dei libri che vi abbiamo segnalato, con sempre il consiglio, se potete, di andarveli a comprare in libreria, che è sempre una bella esperienza.
Vi ricordiamo anche che la descrizione è quel testo che sta sotto alla
puntata,
quello che non guardate mai, ecco, proprio lì. Ci sono un sacco di link lì sotto.
Un sacco di link e spesso le risposte alle vostre domande, però non ci sono sempre tutte le risposte,
no.
Quindi nel caso potete comunque scriverci a civolunascienza@alpost.it.
Anche perché in vista dell'estate faremo un'altra delle nostre puntate speciali, quelle che vi piacciono tanto, con le domande e risposte, ma vi chiediamo di farci domande specifiche sull'estate, quindi facciamo una specie di versione da spiaggia di Chiedilo a Ci vuole una scienza.
Esatto, quindi domande belle, dritte e specifiche, così riusciamo a rispondervi. Se sono invece troppo generiche, fatichiamo e non ci stanno dentro la puntata. Abbiamo veramente detto tutto e quindi ci sentiamo venerdì prossimo. Ciao!
Ciao. We'll